topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti su Radio Immagina. All'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, un saluto da Alessandra Barberis. Questa è la trasmissione per chi a primavera si accorge, per esempio, se sono tornati i rondoni in città, oppure al supermercato controlla attentamente le etichette per comprare prodotti a chilometro zero, o ancora fa le scale, magari in discesa, per non consumare energia con l'ascensore. Ma Topi di Campagna, Topi di Città è anche per chi di tutto questo non si è mai accorto, perché non è mai troppo tardi, per rendersi conto di quanto è bello il nostro pianeta e di quanto è importante conservare un buon rapporto tra l'uomo e la natura. La trasmissione di oggi è dedicata al suolo, al tema del consumo o della perdita di suolo. Si tratta di un problema abbastanza noto, di cui si discute abbastanza recentemente e che gli studiosi considerano rilevante almeno quanto il problema del riscaldamento globale, quindi del cambiamento climatico. Anzi, i fenomeni sono in qualche modo anche collegati. E nella percezione comune, però, mentre del cambiamento climatico ormai ci siamo pienamente accorti, ne abbiamo consapevolezza, nella percezione comune comprendere bene che cosa è il suolo, qual è il suo ruolo, come lo dobbiamo tutelare, non è immediato. Il suolo, ecco che cos'è? Diciamo che è un mediatore, in qualche modo un mediatore di vita tra la crosta terrestre, la materia rocciosa di cui è fatto il nostro pianeta Terra, e le tante forme di vita vegetale, animale che si svolgono su questo pianeta. E quindi è uno strato che si trova sotto i nostri piedi, al quale non badiamo troppo, e che nella cultura contemporanea, diciamo, è stato abbastanza a lungo trascurato. Questa percezione che la terra fosse una risorsa preziosa, una risorsa importante, era ovviamente molto chiara nella cultura contadina. Gianni Rodari, in una poesia scritta nel 1952 nella raccolta Il treno degli emigranti, descrive la valigia dell'emigrante. Sentite che cosa dice.
Non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, oltre il mare non vuol venire. Lui resta fedele come un cane nella terra che non gli dà pane, un piccolo campo.
E questa era la versione della poesia di Gianni Rodari, musicata dallo chansonnier lionese Renaud Bistin. Evidente che per un giovane contadino che magari si appresta a attraversare il mare, come è quello il protagonista di questa poesia, l'importanza della terra è del tutto chiara. La terra è ricchezza, la terra è vita, la terra è cultura del proprio paese che si sta per abbandonare. Questa percezione che la terra sia importante però si perde un po' negli anni successivi, con lo spostamento della popolazione nei territori urbani, con il boom economico, con comprensibili esigenze di igiene. Quindi per esempio laddove si può mettere asfalto, cementificare, trasformare un fazzoletto di terra, magari un piccolo giardino, in un mattonato, lo si fa perché siamo anche un po' stanchi in quel periodo di avere le scarpe sporche di terra, di confrontarci con questo problema.
Ma otto sono lunghi, però quella canzone ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora con i soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, ma dame cemento. Dove c'era l'erba, ora c'è una città.
Ecco come Adriano Celentano, in questa bellissima canzone del 1966, descrive il passaggio da una società ancora rurale a una società urbanizzata dove le campagne vengono divorate dalla città. Questa tendenza a un certo punto si inverte, perché proprio gli studiosi ci fanno comprendere, gli scienziati ci fanno comprendere come si stia perdendo una risorsa importantissima, fragile, che appunto sostiene la vita delle creature che abitano il nostro pianeta. Ed è così che si arriva a comprendere meglio che è necessario un piano di tutela appunto per il suolo. Chiediamo tutto questo a uno studioso esperto del tema. Tra poco sentiremo in collegamento Riccardo Scalenghe, docente di pedologia all'Università di Palermo. Ecco, la pedologia è la scienza che studia i suoli. Non è una parola così nota, e viene dal termine del greco antico pedon, che vuol dire suolo. Non è naturalmente da confondere con la ben più conosciuta podologia, che invece è la branca della scienza medica che si occupa dei piedi. Però c'è in qualche modo una relazione anche semantica tra il suolo e i piedi. La prima domanda che vorrei fare a Riccardo Scalenghe, che ringrazio di essere ai microfoni di Radio Immagina, è la seguente. Ci può spiegare in parole povere che cos'è il suolo e quali sono le sue funzioni?
Sì, volentieri. Ma il suolo sostanzialmente è un mezzo poroso. Cioè è un solido che per metà è vuoto, e questo vuoto in condizioni normali per metà è riempito d'acqua e per metà è riempito d'aria. Questo insieme quindi consente lo sviluppo della vita al proprio interno e lo rende un ambiente eccezionale rispetto agli altri ambienti, ambiente che quindi svolge moltissime funzioni. Beh, la prima funzione che ha imparato ad utilizzare l'uomo è stata quella di produrre il nostro cibo, però non è l'unica funzione. Il suolo filtra l'acqua, rendendola pulita nel passaggio, ci fornisce il materiale per costruire ad esempio le nostre case, è il supporto per le nostre città, le nostre strade, ma una funzione piuttosto importante per noi che viviamo in Italia è che ci conserva la nostra memoria storica. Il fatto che il suolo ricopra le nostre attività del passato ce le riporta ai giorni nostri, e questo è decisamente importante.
Ecco, tornando ancora un attimo alla composizione del suolo, abbiamo detto che è un mix di sostanza organica e inorganica. La sostanza organica è abbastanza intuitivo che possa derivare da residui di vegetali e di animali decomposti, ma la sostanza inorganica che cos'è esattamente? Come si forma? Dalla crosta terrestre?
Sì, esattamente. Cioè ci sono molte rocce che compongono la crosta terrestre, in superficie queste si alterano e attraverso l'attività della vita che c'è all'interno del suolo, queste vengono incorporate con le sostanze organiche e quindi si passa da due ambienti separati, quello vivo e quello morto, ad un ambiente, il suolo, che contiene la vita e che elabora le sostanze da cui prende nutrimento.
Ora che abbiamo compreso un po' meglio come è articolato il suolo, come è costruito e quali sono le funzioni, volevo chiederle quali sono le minacce che derivano a questo sistema così interessante, anche così fragile, dall'attività dell'uomo.
Ma direi la minaccia principale è trattarlo male. Se uno lo tratta male, il suolo si erode. Questo hanno cominciato a farlo molto tempo fa, hanno già cominciato i romani. Poi però, e ancora oggi, questa in assoluto è la minaccia principale. Poi ne esistono altre. Una di quelle più, diciamo, apparentemente evidenti è costruire una città. Se si costruisce una città, una parte di quel suolo lì si perde per sempre. Però dal punto di vista quantitativo, su una superficie globale, meno del 5% di area occupata dalle città non ci dovrebbe fare spaventare troppo, ci deve invece impensierire tanto il fatto che più dell'8% delle superfici del globo vengano impattate dall'attività delle guerre. Il fatto che ci siano delle zone di conflitto dove l'uomo ha come unico obiettivo quello della distruzione distrugge anche i suoli.
E questo fa riflettere sul fatto che i danni della guerra sono veramente danni globali alle persone e all'ecosistema. Ma quando lei diceva trattare male il suolo, che cosa, questo trattare male è cominciato già in epoca romana, questo che cosa significa per esempio concretamente?
Ma significa ad esempio, se parliamo di agricoltura, fare delle arature molto profonde, lasciare il suolo scoperto d'inverno quando piove, fare dei rimescolamenti che poi lo espongono all'azione del vento, ad esempio. Cioè, pensate cioè quello che adesso è il deserto del Sahara, una volta era il granaio dell'antica Roma, ed è diventato così per effetto dell'uomo.
Sì, direi davvero un bel disastro. Ma ci sono anche fenomeni naturali che in qualche modo impattano negativamente sul suolo? O è sempre tutta colpa dell'uomo?
No, beh, certo, l'erosione avverrebbe anche in assenza dell'uomo, ma non è solo l'erosione, cioè naturalmente il suolo, per effetto della gravità, scende a valle dalla cima delle montagne, viene trasportato dai fiumi e finisce sul fondo dei mari, e questo è un ciclo naturale. È ovvio che l'uomo su questo ciclo può intervenire rallentandolo o accelerandolo.
Certo, e non è il caso, diciamo, di rincarare la dose su un fenomeno naturale che già porta di per sé all'erosione dei suoli. Ma il suolo ha un ruolo anche nel problema dei gas serra e quindi del cambiamento climatico?
Vabbè, questo sicuramente. All'interno del suolo viene accumulato, insomma, oggi c'è questo brutto termine che è stoccato all'interno del suolo, più carbonio che nelle piante, quindi è evidente che la gestione dei suoli sulla possibilità che questo carbonio passi in forma gassosa nell'aria è cruciale. Certo, il suolo ha un ruolo fondamentale.
Benissimo, ma volevo fare un'altra domanda. Il suolo c'è anche in città oppure le città sono, diciamo, ormai completamente cementificate, asfaltate, quindi il ruolo del suolo non si sente più in città?
Ma io credo che un esempio che può essere chiaro a tutti è pensare al cuore della città di New York, l'isola di Manhattan, che è una delle più densamente popolate, con degli edifici altissimi, all'interno ha una grande zona verde. E il fatto che l'uomo abbia preservato all'interno di un posto così pieno di grattacieli un'area verde vuol dire che all'uomo serve e non solo all'uomo. E questo è forse l'esempio più evidente del fatto che i suoli nelle città ci sono, ci devono essere, e sono importanti anche per la vita dell'uomo. La presenza del suolo all'interno della città è in grado anche di modificarne il clima, e quindi il fatto che ci sia oppure che non ci sia migliora certamente o può peggiorare la qualità della vita dell'uomo.
Abbiamo compreso che nel terreno vivono animali e vivono piante. Abbandonando parzialmente il campo della pedologia e invadendo quello della zoologia, vogliamo parlare un attimo dei vermi? Nel parlare quotidiano la parola verme è associata al significato di essere abietto. Quando si dice quella persona è un verme, significa proprio che ha una bassissima dignità. In realtà i vermi nel terreno svolgono una funzione importante. Vogliamo capire bene quale? Spezzare una lancia in favore di questi lombrichi?
Dunque, i lombrichi sono così importanti che addirittura Darwin ha scritto il suo ultimo libro dedicandolo alla loro vita e al loro ciclo. Si è messo lì e ha scritto un intero libro. Sono fondamentali perché sono quelli che fanno sì che due parti che prima sono, diciamo, un po' separate, cioè la componente inorganica del suolo e quella organica, passando attraverso il corpo dei lombrichi, diventino veramente suolo. E quindi la loro presenza è assolutamente cruciale. Avere dei lombrichi all'interno di un suolo vuol dire avere un suolo sano. E direi che è l'indicatore più evidente della salute del suolo, la presenza dei lombrichi.
Quindi, insomma, non dobbiamo sentirci troppo stupidi, troppo inopportuni se qualche volta ci è capitato di salvare un lombrico che è su un marciapiede e l'abbiamo spostato nell'aiuola.
No, certamente no. Abbiamo fatto una cosa giusta per il lombrico, ma anche per noi, perché per conservare la presenza dei lombrichi nel suolo consente, anche se in una misura locale, di fare vivere i suoli meglio e più a lungo, quindi certamente è molto importante questa attività.
E ringraziamo molto Riccardo Scalenghe, docente dell'Università di Palermo, per essere stato con noi e per averci parlato del suolo ai microfoni di Radio Immagina.
Un saluto a tutti.
Ora che siamo entrati nel merito di cosa sia esattamente il suolo, con l'aiuto del nostro ospite, possiamo cercare di comprendere quali siano le azioni che si possono intraprendere per tutelare questa risorsa così, così fragile e così preziosa. Il legislatore si è occupato di questo a livello globale, a livello di Unione Europea, a livello nazionale, anche se vedremo con qualche problema ad arrivare a una definizione, e a livello territoriale, quindi a livello anche delle regioni. A livello globale, purtroppo, il suolo non è previsto come tale negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, questi 17 obiettivi che riguardano lo sviluppo umano nel suo complesso e che vanno dalla lotta alla povertà alla parità di genere, al cambiamento climatico, alla difesa della biodiversità e alla giustizia. È però contenuto in diversi sotto-obiettivi, nei cosiddetti target, ed è quindi, insomma, trasversale a diversi di questi 17 obiettivi. L'Unione Europea, fin dall'inizio degli anni 2000, si è occupata molto del tema dei suoli. Si è occupata del tema dei suoli attraverso un primo dossier e poi una tabella di marcia che è stata redatta nel 2011 e che prevede l'azzeramento del consumo di suolo entro il 2050. Proprio a settembre 2020 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo documento a cura della Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione, dal titolo significativo Caring for Soil is Caring for Life, cioè occuparsi del suolo significa occuparsi della vita, nel quale è previsto una sorta di obiettivo intermedio, cioè che entro il 2030 il 75% dei suoli dell'Europa siano rimessi in salute e siano in grado, dice esattamente il documento, di provvedere ai servizi ecosistemici essenziali, che vengono appunto definiti come la produzione di cibo e di altre biomasse, il supporto alla biodiversità, la regolazione dei flussi di acqua e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. In Italia ci sono alcune leggi regionali e in generale nella tutela dei suoli sono impegnate le regioni. Come funziona in termini concreti? Le regioni producono delle cartografie, classificano i suoli del territorio regionale in base al pregio, perché non tutti i suoli sono uguali e hanno le stesse potenzialità, soprattutto per l'attività agricola o anche per l'uso, diciamo, naturalistico, ecologico dei suoli. Quando un nuovo centro commerciale, un esempio tipico molto attuale, chiede il permesso per costruire dei nuovi edifici, dei capannoni, si va a vedere sulla carta regionale, sulla classificazione regionale, che tipo di suolo è interessato da questo nuovo insediamento e si valuta se può essere concesso il permesso oppure no. Se il suolo è di particolare pregio, il permesso può essere negato e allora inizia normalmente una concertazione con l'operatore economico, per esempio per proporgli un suolo alternativo che magari sia di minor pregio o che sia già stato oggetto di interventi che in qualche maniera lo hanno già depauperato. Questa classificazione produce una cartografia che poi è raccordata in Italia da una cartografia nazionale che è a cura dell'Istituto Nazionale per la Protezione Ambientale, l'ISPRA, che pubblica anche un rapporto sullo stato dei suoli in Italia e dei dati in forma aperta sul suo sito. Nel nostro paese non esiste ancora una legge quadro nazionale sulla tutela dei suoli. In Parlamento i disegni di legge hanno iniziato l'iter più volte, però non si è mai arrivati all'approvazione di una norma. Questa legge è richiesta dai pedologi, dai geologi, dagli architetti del paesaggio, perché naturalmente la tutela del suolo e la tutela del paesaggio che si trova sopra il suolo sono strettamente collegati. L'approvazione di una norma che consenta di tutelare il suolo, di passare dal concetto di consumo al concetto di uso del suolo è naturalmente una priorità per il Partito Democratico. Ma ora è venuto il momento di ascoltare direttamente cosa pensa di tutto questo il suolo stesso. Sì, perché il suolo ha preso la parola attraverso un monologo realizzato dall'attore Riccardo May, dal titolo Il suolo sono io, con il contributo del Forum dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio, Slow Food, la Società Italiana di Pedologia, la Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e lo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Sentiamo allora cosa ha da dirci il suolo.
Salve, io mi chiamo Suolo, Suolo della Terra. Per gli amici Suolo, molto piacere. Oggi sono qui con voi, oggi si parla di me, il suolo sono io. Che cosa c'è? Non mi avevate invitato? No, se è così, va bene. Però un momento, nemmeno io vi ho invitato su questo pianeta. Quindi per favore lasciamo stare, eh? Com'è che dite voi? Facciamo buon viso a cattivo gioco. Ecco, benvenuti. Magari non ve ne siete accorti, ma io vivo con voi, nelle vostre case. Sì, certo. Non avete dei fiori, piante ornamentali, un orto, un giardino, dei vasi? Ecco, io sono sempre lì. Mi trovate dappertutto intorno a voi. Anzi, ecco, a dire la verità, mi trovate sotto di voi, perché voi mi avete messo sotto alle vostre case, al vostro asfalto, al vostro cemento. Come vi sentireste ad avere del cemento che vi copre i pori della pelle e non fa passare l'acqua e neanche l'aria? Io invece voglio respirare all'aria aperta, come ho fatto sempre. Avete presente quella cosa, quella distesa in mezzo ai campi, alle valli, alle colline, ma anche nei giardini, nei parchi pubblici, nei vostri campi coltivati, negli orti, dove ci sono piante, fiori, alberi, lì ci sono io. E siccome io ho anche certe proprietà, tutte le mie amiche piante mi vogliono e non mi mollano, mi si avvinghiano con le radici. Sapete come sono certe piante. E tutti a dire, stai con me, ti prego, dai, tu che sei così fertile, dai. E io allora, effettivamente, sono in grado di... Ecco, avete capito, no? Che volete farci? Io faccio crescere e sbocciare tutto. Diciamo che senza di me gli esseri umani non potrebbero esistere. Parlo di voi. Voi, sì. Voi che da troppo tempo mi trattate come fango, spazzatura, rifiuti, sporco. Non riuscite a capire che io sono soltanto il primo strato, una sottilissima pelle di questo pianeta. E che io in realtà sono vivo. È certo, perché in casa mia io accolgo, ospito, milioni, miliardi di microorganismi di ogni forma, dimensione, colore, e loro sono quelli che fanno crescere il vostro cibo. Aha! Ma ecco, ultimamente io non mi sento bene. Se devo essere proprio sincero con voi, Mi sento a pezzi. Sono sfinito. Anche un pochino avvelenato. Malato. Per causa vostra! Voi mi avete ridotto a meno della metà di quello che ero solo 100 anni fa. Mi state ascoltando? Io sto diventando polvere. Polvere! Ecco, se capite questo, forse riuscirete a capire anche che dovete trattarmi con maggiore rispetto. Credo che abbiate sempre intenzione di mangiare, giusto? Ah! Perciò dovreste trattare con rispetto tutta la mia famiglia, anche mia madre terra e mio padre mare. Io sono giovane, ho solo poche decine di migliaia di anni, ma loro sono qui da molto prima di voi. E noi non abbiamo bisogno di voi, ma voi... Voi sì. Ciao uomini. Buona fortuna.
Questa era la puntata di Topi di Campagna, Topi di Città, dedicata al suolo, questa importantissima componente del nostro ecosistema che è alla base della vita in tutti i sensi. Se avete proposte di argomenti, domande, suggerimenti, potete scrivere un'email a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.